Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Negli anni centinaia di persone mi hanno contattato chiedendo consigli spirituali. Una delle domande che più frequentemente mi fanno è: perché Dio non risponde alla mia preghiera di togliermi questo o quel peso? Questa è la domanda fra le domande più frequenti. Io ho pregato tante volte e Dio non ha fatto niente. Basta, non serve più pregare, ho sentito questo. È una domanda con qualcosa di sotto. È verissimo che spesso Dio non risponde alle preghiere quando chiediamo a Lui di togliere un peso. Non sopporto più, toglimi questo peso, la situazione, che sia casa, lavoro, salute, soldi, chiediamo e Dio non risponde. Questo è ovvio, dalla Bibbia. Ed è ovvio dalla nostra esperienza. Ma se Dio è buono, e Dio è buono, perché non ci togli i pesi quando glielo chiediamo? La Bibbia è piena di esempi di persone che si trovavano con prove pesantissime, che chiedono aiuto a Dio, ma Dio non li liberò dalle loro prove quando avrebbero voluto. Alcuni perfino sono morti nelle loro prove. Ebrei 11, proprio elenca vari di quelli. Pensate a Giuseppe in Egitto. Venne gettato in un pozzo e altrove leggiamo che lui gridò, implorava, chiedendo liberazione dai suoi fratelli. Invece no, fu mandato, venduto a questi madioniti, venduto come schiavo. Lì venne in Egitto, schiavo. Ok, sono schiavo, Dio non mi ha salvato da questo, comunque cerco di fare il mio meglio per Dio. Fa il suo meglio, accusato falsamente di stupro, gettato in prigione e per un bel po' di tempo che è diventato capo fra i prigionieri. A un certo punto arriva panettiere, coppieri del re, del faraone, lui spiega i loro sogni, ricordati di me, a coppieri che viene rimesso in servizio, si dimentica lui e per 2 anni interi, dopo il tempo precedente, rimane in prigione ingiustamente. Oh Signore, liberami, non voglio vivere qui sotto terra per nulla, non ho fatto nulla. Dio, 2 anni interi, era già lì da tempo. Paolo, arrestato ingiustamente a Gerusalemme, viene portato davanti al governatore Felice. Lui innocente, Felice sa benissimo che è innocente, ma Felice per dare piacere ai giudei lo lascia in prigione e quando finisce il suo incarico, invece di liberarlo, lo lascia in prigione. Paolo parla davanti a Festo, il governatore Agrippa, mi appello a Cesare. Ok, tu devi andare a Cesare come prigioniero. Va a Roma, 2 anni in prigione. Paolo voleva andare fuori ed evangelizzare, fondare chiese. 4 anni. Ingiusto, 4 anni. E Dio non ha risposto alla sua preghiera per 4 anni. Ci sono tantissimi esempi in cui Dio non toglie il peso che uno ha, che uno che ha perfino fede, cammina bene, grida a Dio e Dio non risponde come la persona chiede. Ma perché? Se Dio è buono, perché non toglie le prove? Perché non alleggerisce i pesi quando glielo chiediamo? Tanti mi hanno detto questa frase, io non farei così con i miei figli. Tanti mi hanno detto proprio quelle parole, io non farei quello mai con i miei figli. Se loro hanno un peso, io se sono capace lo tolgo. Ma vedendo le cose così, per forza si vede Dio come ingiusto. Sembra di mancare amore per noi. Ma qual è la realtà in questi casi? Perché Dio non toglie i nostri pesi? Se ci ama, sembrerebbe ovvio. Al nostro ragionamento che dovrebbe togliere i pesi? Il mio figlio è schiacciato da un peso ed io lo lascio lì. Oh, aiutami, aiutami, lo lascio lì che morire quello. Così va il nostro ragionamento umano. Sembra ovvio che Dio dovrebbe togliere i pesi finché non arriviamo a pensare di più, capendo no, buon genitore non toglie sempre i pesi. Il problema è che spesso noi guardiamo ad oggi, al momento, a quello che sta succedendo in questo momento, al peso di questo momento che io non voglio. Invece Dio guarda all'eternità. Lui guarda quello che sta facendo in noi. Lui guarda dove ci sta portando, a quello che è necessario per farci arrivare lì. Lui ci sta preparando per se stesso. Lui ci sta preparando per le nozze con l'agnello, con lo sposo, che è Gesù Cristo. Grazie Dio. Dio è pienamente in controllo degli avvenimenti della tua vita. Se tu dovessi guidare e un ragazzo senza faro dovesse girare davanti alla tua macchina, tu puoi restare sicuro che Dio è pienamente in controllo. È in controllo se lui batte la parabrezza e lo spezza con la testa e muore, o se lo batte con la spalla e il braccio e non muore. Dio è in controllo. Cioè Dio gestisce. Nessun uomo gestisce, ma Dio gestisce tutto. Tutto quello che Dio fa, fa con uno scopo buono e saggio. Qual è lo scopo di Dio in quello che gestisce e guida e mette nella nostra vita? Parlo a chi è un figlio di Dio. Dio fa quelli certe cose per chi non è un figlio di Dio per farli arrivare a Dio. Ma perché è un figlio di Dio? Perché Dio ci salva? Una domanda importante. Quando qualcuno chiede perché non risponde alle preghiere di togliere i pesi e i problemi, sotto sotto c'è una cosa che presumono. Presumono che la salvezza serve per farci avere una vita meno pesante sulla terra. Non è, forse non ci arrivano coscientemente, ma sotto sotto c'è questo pensiero. Ma perché Dio non toglie i nostri pesi? Chi dice quello sta presumendo che, ma se Dio mi salva, dovrebbe togliere i miei pesi, almeno alleggerirli. E se tu credi questo, se tu hai questo pensiero dentro di te, se credi che Dio dovrebbe rispondere alle tue preghiere quando gli chiedi, toglimi questo peso, allora tu sarai molto, molto deluso di Dio quando non fa quello che gli hai chiesto. E man mano la tua fede verrà a meno e comincerai a vedere Dio in una brutta luce. Non si può fidarsi di un Dio che sembra di non curarci bene. Scusami, dopo un po' io smetto di fidarmi di questo Dio. Lui non risponde, lui non mi cura. Ma il problema non è che Dio non ti sta curando bene. Il problema è che tu non capisci qual è la vera e perfetta e buona cura di Dio. Due esempi che ho dato altre volte, ma mi aiutano. Uno, immaginiamo un piccolo bambino, 4 anni, con leucemia, che ha bisogno della chemioterapia. Allora, egli non è capace a capire a livello scientifico come questa cura gli fa del bene. Non è capace, non può capire scientificamente a 4 anni come questo funziona. Lui sa solo e lo sa bene dalla sua esperienza personale che gli fa male. Questo lui sa. Che gli fa bene? No, non mi fa bene. Ogni volta che vado sto peggio, mi fa malissimo, sono ammalato per giorni, vomito malissimo, dolori. No, non mi fa bene, mi fa male. Io so che mi fa male. Allora cosa fa? Lui implora i suoi genitori, prega. Oh mamma, papà, vi prego, non portami lì ancora, vi prego, non portami lì, portatemi lì ancora. Lui prega ai suoi genitori con tutto il suo cuore. Ma i genitori, sapendo che la chemio sta portando buoni risultati. Non fanno come lui implora loro a fare. Rifiutano, nonostante che lui implora loro, prega costantemente, non portatemi là, non portatemi là. Lui cosa fanno? Lo portano là, lo portano là. Come può questo bimbo, bambino, avere pace? Come può avere pace? Come può non vedere male i suoi genitori? La chiave, l'unica chiave sta non nel capire la chemioterapia, lì non è capace. Può avere pace se si fida dei suoi genitori. Lui avrà pace se confida nell'amore dei suoi genitori e nella loro saggezza. Se lui dice loro mi amano, di quello sono sicuro e loro sanno tutto, per un 4enne sanno tutto, e quindi mi fido, mi dicono che mi fa bene, io non capisco, ma mi fido di loro, lui avrà pace. Avrà pace. Io ho visto bambini piccoli con pace, con cure che erano dolorosi, che loro non potevano capire, ma loro avevano grande pace, perché si fidavano dei loro genitori, proprio perché sanno, papà, mamma mi amano, e papà, mamma mi fanno solo bene, mi dicono questo è un bene, mi fido. Quanti di più possiamo fidarci di Dio? Un altro esempio che mi aiuta, immaginiamo che ci sia una guerra terribile e per forza c'è la coscrizione militare, prendendo tantissimi giovani, i giovani che vengono presi per essere preparati come soldati, non hanno alcuna esperienza come soldati, non hanno mai combattuto, non sanno tutto quello che bisogna sapere e c'è da sapere. E poi tanti di loro non sono fisicamente molto in forma e lì c'è molto da combattere, portando lo zaino pesante e correndo per ore. L'addestramento militare di base è molto intensa, è pesante e dura 3 mesi, è durissima. L'ufficiale con l'incarico di addestrare questi giovani è stato già nella guerra e ha visto tanti dei suoi compagni morire davanti ai suoi occhi. Lui sa quanto è pericoloso, sa quanto il nemico è terribile, conosce benissimo quello che questi giovani affronteranno e loro non hanno idea di quello che affronteranno. E lui ha un grande cuore per loro, li ama come un padre. E vuole fare del tutto per prepararli a avere la più grande possibilità di sopravvivere. Certamente i giovani recluti non capiscono la guerra, non riescono veramente a comprendere come sarà. L'addestramento per loro è durissimo, perché è durissimo, è doloroso, devono spingerci all'estremo e poi lui dice ancora. Le reclute vedono quanto è difficile e doloroso l'addestramento, loro lo vedono, lo sentono, non vedono quanto è pericolosa la guerra, perché non sono stati mai in guerra. Le reclute implorano i loro comandanti di alleggerire l'addestramento, gli chiedono giorno dopo giorno, a loro sembra che non ce la faranno. A volte l'addestramento è così duro che si sentono risvenire, a venire meno, si sentono che moriranno. Ma l'ufficiale continua a spingerli molto più di quanto loro credono giusto. Come reagiranno? Allora, alcuni di loro ascolteranno di cuore quello che lui racconta loro tutti i giorni, dove lui racconta loro i pericoli, racconta i morti, racconta i feriti, racconta quanto devono essere più duri di quanto è sempre possibile essere. E alcuni credono questo, alcuni vedono sul cuore, capiscono che quest'uomo sa quello che sta facendo, hanno fede nel suo cuore, hanno fede nella sua sapienza e fidandosi di lui hanno pace nell'addestramento. Non sono turbati di cuore, non gridano, ma perché devo subire questo? Loro dicono, è la cosa giusta, è la cosa giusta. E lo dicono non per conoscenza di esperienza, lo dicono per fede nel loro ufficiale. altri non riflettono su quello che dice, non si fidano del suo cuore e della sua saggezza. E come stanno loro? Loro sono focalizzati sui dolori, sulla stanchezza, sull'impegno. I primi lo apprezzano tantissimo, gli altri cominciano perfino a odiarlo. Gli altri non sopportano questa esperienza, gli altri sono pieni di amarezza, sono muso lungo e non capiscono perché lui non alleggerisce mai i loro pesi. E vivono male come tante persone che si chiamano cristiani. Vivono male alzando il pugno perché Dio non mi toglie questa prova, ho già chiesto tante volte. Se si confida in Dio c'è pace. Se non si confida in Dio c'è cuore aggravato. Allora, sia l'esempio della guerra e i soldati, giovani recluti, sia l'esempio del bambino, sono buoni esempi che possono aiutarci molto a capire l'opera di Dio nelle nostre vite. E possono aiutarci a capire perché Dio spesso non risponde a quello che gli chiediamo. Dio vede quello che noi non vediamo. Dio ci ama. E lo scopo di Dio per noi è buono, è perfetto ed è saggio. Però è uno scopo eterno. Non è per adesso. Molto spesso quello che noi preghiamo e desideriamo riguarda solo oggi, riguarda la situazione. Non stiamo pensando dove ci porta, stiamo pensando non mi va questo peso, vorrei non avere questo peso. Ti prego, Signore, toglimi questo peso. Questa non è la richiesta giusta. Noi notiamo quanto la via è difficile e vogliamo cambiare via. Dio guarda dove la via ci porta. Noi, questa via è dura, dammi un'altra via. E Dio dice, no, quella via ti porta dove anche tu vorrai arrivare. Solo che tu non vedi. Grazie a Dio che Lui vede. Qual è lo scopo di Dio per noi? Qual è? Dove ci sta portando su questa via piena di afflizioni, dolori, ingiustizie? Dove ci sta portando? Dio ci salva per darci una bella vita terrena e questo è lo scopo della salvezza? Questo è il suo scopo? Oppure Dio ha uno scopo molto ma molto più grande di quello? Se leggiamo la Bibbia, possiamo vedere che lo scopo di Dio per noi è infinitamente ed eternamente più grande che solo darci una vita più facile sulla terra. Piuttosto, lo scopo di Dio per noi nella nostra salvezza è di prepararci per l'eternità con Lui. Leggo alcuni brani, ce ne sono tanti in più, che ci aiutano a capire qual è lo scopo di Dio nelle nostre vite. È importante per noi di capire quello che Dio sta facendo. È importante. La Bibbia ce lo dice ripetutamente. È come quell'ufficiale che addestrava le reclute. Egli spiegava loro sempre, questo vi servirà, questo vi servirà. Allora, non tutti ascoltavano di cuore. Tu ascolterai di cuore Dio che ti spiega in linea grande quello che sta facendo in te. Guardiamo alcuni brani che ci aiutano. In Efesini 5 c'è un brano che parla alle mogli e ai mariti. In mezzo alla parte che parla ai mariti troviamo la descrizione di quello che Gesù Cristo sta facendo con la Chiesa, che serve con l'insieme di veri credenti. Quindi noi che siamo salvati, notate mentre leggo quello che Cristo sta facendo. Leggo: mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Avete capito? Gesù Cristo ci sta purificando per farci diventare una chiesa gloriosa senza macchia o ruga, ma piuttosto affinché siamo santi e irreprensibili davanti a Lui per tutta l'eternità. Questo riguarda ogni vero credente. Gesù Cristo, come che ci purifica? Maggiormente la Bibbia ci spiega tramite le prove, i pesi, le difficoltà. Quindi lo scopo di Cristo in questa terra non è di darci la vita più facile, è di purificarci per l'eternità. Efesini 4, leggiamo quello che Cristo sta facendo nelle chiese locali. Egli ha dato uomini, ha dato apostoli e profeti che erano usati per fondare la Chiesa e darci la Bibbia, e oggi dà evangelisti, non spesso sono quelli che fondano nuove chiese oggi, e dà pastori, dottori, per portare avanti la sua opera, e notiamo quello che è la sua opera. Leggo Efesini 4, 11 a 15. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini spalutati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. È molto chiaro. Quello che Gesù Cristo sta facendo è di portarci alla piena maturità, alla statura della pienezza di Cristo. E si serve delle prove, si serve delle difficoltà, dei dolori, ma il risultato durerà per tutta l'eternità. In 1 Corinzi 1, 7 e 8, leggiamo ancora quello che Cristo sta facendo in noi che siamo salvati. E lui dice: così che non vi manca alcun dono mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, il quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù sta operando in noi per farci arrivare ad essere irreprensibili nel giorno del Signore, che vuol dire il giorno che ritorna. Io non sono irreprensibile. Io ancora pecco, tu ancora pecchi, io ho una fede che vacilla, io manco in ogni campo della vita e Gesù sta operando in me, sta operando in te, modellandoci in modo che saremo irreprensibili. Che meraviglioso! Vittoria totale sul peccato in quel giorno. Allora, ricordate questo: senza la santificazione, Ebrei 12,14. Procacciate, cercate con tutta la forza, procacciate la pace con tutti e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. La santificazione è assolutamente essenziale. Ripetutamente la Bibbia ci insegna che le prove sono gli strumenti che Dio usa per perfezionarci. Per perfezionarci, per farci più come Cristo. Leggo Giacomo 1, 2 a 4. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, in nulla mancanti. Le prove, i dolori, i pesi, tutto quello che dobbiamo passare sono strumenti nelle mani di Dio per perfezionarci, per santificarci. La nostra santificazione è un'opera di Dio in noi, ma deve essere anche la nostra opera. Cioè, non è che io sono qui passivo e Dio mi santifica. No, no, io, Dio mi santifica, ma io devo santificarmi anche. In 2 Pietro 3 leggiamo del ritorno di Cristo e notate in questo brano 3,14 che siamo comandati ad impegnarci ad essere immacolati al ritorno di Cristo, ovvero santificati. Leggo. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili, in pace. Fate nel modo, impegnatevi ad essere trovati da Cristo immacolati, irreprensibili. Abbiamo sentito oggi, vari hanno detto, Signore mi ha mostrato peccato. Che bello, è brutto vedere il peccato, ma è bello vedere il peccato, vuol dire che è un altro passo di essere più come Cristo. Allora, ricordate, è come quelle reclute. Sei il loro desiderio. Di diventare i soldati più bravi, più preparati possibile, il loro impegno, il loro desiderio non sarà di avere un addestramento più leggero. Pensate a questo. Se loro dicono, io voglio essere più preparato possibile, allora non è che, oh, spero che oggi sia meno pesante. No, 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 non sarà il loro desiderio. Se il nostro desiderio, oh, voglio essere pronto a vederti, Cristo, voglio essere pronto, voglio essere puro, oh Signore, preparami per quel giorno, non chiederemo meno pesi. Un atleta che mira, mira, mira alla medaglia, non dice, oh, spero che oggi l'allenatore sia un po' meno duro con noi, cosa direbbe? Voglio migliorare, voglio migliorare. Oh, che possiamo avere il traguardo giusto. In Efesini 5,17, poi 1 Tessalonicesi 4,3, insieme ci esortano alla santificazione. Vi leggo. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore, poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Allora, qui cosa vediamo? Vediamo che dobbiamo intendere, dobbiamo valutare, scoprire qual è la volontà di Dio, la volontà di Dio, la nostra santificazione. Dobbiamo impegnarci a conoscere la volontà di Dio in ogni situazione. E qual è la volontà di Dio? In ogni situazione che possiamo essere santi e portare frutto. Leggo il comandamento in 1 Pietro 4, 1 e 2. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. In una guerra. Un soldato non deve cercare la via più facile. O la via con meno dolori o meno rischi, deve cercare la via che porta alla vittoria, la via che porterà gloria alla sua patria. E noi siamo soldati nel regno di Dio. Dio ci ha fatto diventare cittadini del cielo. Eravamo cittadini delle tenebre nel regno di Dio. Dio ci ha fatto diventare cittadini del cielo. E come soldati terreni fanno, dobbiamo impegnarci con tutto il nostro cuore per la santificazione, per la nostra patria, per i regni di Dio. Ci saranno sofferenze, ci saranno difficoltà, ma passeranno. Dedichiamoci a vivere per la gloria di Dio. Miriamo a questo, preghiamo per questo, chiediamo a Dio per questo. Allora, attenzione, una parentesi molto importante. Questo non vuol dire che non possiamo pregare per sollievo. Viviamo in questi corpi terreni. I dolori di tutti i tipi sono difficili a sopportare. E Dio è un buon padre, pieno di compassione. Possiamo pregare e chiedere aiuto. Possiamo chiedere sollievo. Possiamo chiedere a Dio di togliere le prove. Però, e questo è molto importante, dobbiamo chiedere in modo che è conformato alla volontà di Dio e in cui confidiamo in Dio, non confidiamo in un certo esito. Non è la stessa cosa. Se ho una grave malattia, oh Signore, guariscimi, guariscimi, io ho fede, aspetta. La fede è se Dio sceglie di non guarirmi, di lasciarmi morire. La fede, Signore, sto peggiorando, ma sto andando proprio alla morte, o è mia moglie. Signore, guariscila, guariscila. E lei peggiora, peggiora. E arriva. E io, se ho fede, dico, Signore, è il tuo tempo. Mi fido di te anche nella morte, mio di lei. Questo è fede. Quando la fede è nella guarigione, non è in Dio, è che Dio sia un robot che fa quello che io chiedo. Quello non è fidarti di Dio. Quello è di credere che Dio sia quasi una macchina che tu controlli pregando quello che vuoi tu e Dio deve fare quello perché tu hai fede. Quello non è la fede che la Bibbia ci insegna. Due esempi, ci sono tanti. Il primo è l'Apostolo Paolo. In 2 Corinzi 12 Paolo spiega che fu permesso una cosa incredibile di essere portato in cielo, paradiso. Un privilegio che nessuno degli apostoli ha avuto fino a dopo Giovanni sull'isola di Patmos, ma fino a quel punto nessuno. E Dio, per proteggere Paolo dalla superbia, Dio ha dato a Paolo un messaggero di Satana, una spina nella carne. Un qualcosa, dolore terribile, probabilmente sovrumano a livello di dolore. E notiamo che Paolo pregava ben 3 volte, chiedendo di ritogliere questo dolore. Era una cosa umanamente insopportabile, era proprio un messaggero di Satana che Dio aveva mandato per proteggere Paolo dalla superbia, perché in questa angoscia non poteva avere superbia per la visione. E notiamo la preghiera di Paolo, secondo Corinzi 12, 7 e 8. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo, ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me. Paolo soffriva. Dubito che nessuno abbia mai avuto una sofferenza così. E ben 3 volte lui prega e aspetta una risposta che non arriva. E dopo un po' prega e non arriva la risposta. Aspetta e non ce la fa e prega ancora. E questa volta Dio risponde. Dio risponde, ma non con un sì, con un no. È importante capire che Dio ha messo queste risposte nella Bibbia per noi. Cioè, non serviva che fosse nella Bibbia per Paolo, lui aveva già capito, questo è per me, questo è per te. Quando Dio dice no a te, e leggiamo le risposte, versetto 9, la prima parte. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Paolo chiedeva, allontana da me questo peso. E Dio ha detto, no, tu devi avere quel peso tutto il resto della vita. La mia grazia ti basta perché la mia potenza in te è resa perfetta nella tua debolezza. Non era una mancanza di amore, anzi era l'amore più grande possibile perché Dio ha permesso a Paolo di conoscere la pienezza e la potenza di Dio in una persona. Non c'è nulla di paragonabile a sperimentare la potenza di Dio in te. E non è in questi falsi che vanno in giro comandando demoni, facendo nel nome di Gesù, è nella debolezza, il dolore umanamente impossibile da sopportare, che si conosce la potenza di Dio nella sua pienezza. E quando Paolo ha capito, e quando lui ha sperimentato la potenza di Dio che lo portava, che poteva sopportare quello che prima era insopportabile, ascoltate quello che scrisse, incredibile. Versetto 9 della seconda parte. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Quello che è vero per Paolo è vero per ogni vero figlio di Dio. È proprio nelle sofferenze, nelle debolezze, con i piedi che ci schiacciano, che conosciamo la potenza di Dio in noi. E questo è quello che veramente vale in questa vita. Quello che vale non è quello che tu riesci a compiere umanamente, che sarà dimenticato. E quando Dio stesso opera in te, e tu, piccolo, debole, io mi sto invecchiando, non ho le forze di una volta, né mentale né fisico, ma quando Dio opera in te, questo è grande. Noi vogliamo che i dolori siano tolti, Dio vuole darci infinitamente di più, molto di più, e spesso Dio risponde no alle nostre preghiere per darci doni più grandi, per farci conoscere la sua potenza in noi. Quando comprendiamo questo, possiamo dire come Paolo che ci dilettiamo, cioè che troviamo gioia nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per l'amore di Cristo. Questo è incredibile. Possiamo gioire in tutte quelle cose brutte perché vediamo quello che Dio sta facendo. Che pace, che gioia puoi avere in mezzo alle cose più profonde. La gioia non è che trovo gioia nel dolore, la gioia è che trovo gioia perché so quello che Dio sta facendo con quel dolore. Certamente un altro esempio potentissimo oltre a Paolo, ancora più grande, Gesù Cristo stesso. Nel giardino, poco prima di essere arrestato, poi andato alla croce, allora Gesù sapeva perfettamente, essendo Dio, quello che aspettava lui, sapeva del finto tribunale, il processo finto, sapeva di essere sputtato in faccia, bastonato con le mani, con bastoni, la corona di spine, accusato falsamente di poi essere spogliato, attaccato alla croce, messo lì, disprezzato da tutti, sapeva tutto quello e sapeva che infinitamente peggio di tutto quello che doveva subire per 3 ore il disprezzo degli uomini e poi per 3 ore. L'ira di Dio, abbandonato dal Padre, sapeva tutto quello, perciò nel giardino pregava e pregava, e lui ha chiesto di ritogliere questo, ma come ha chiesto? Leggo. È andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia, non come io voglio, ma come vuoi tu. Si allontanò di nuovo per la seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice si allontani da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Gesù ha chiesto a Dio di togliere la prova. Ha chiesto di togliere il peso. Ma non era una richiesta che finiva là, una richiesta: sei è possibile nella tua volontà, e se no, fai la tua volontà in me. Questa non era la preghiera di disperazione: oh, toglimi questo, toglimi questo. Non era una preghiera disperata. Oh Signore, se è possibile per te di compiere la tua opera senza di questo, ti prego di toglimi questo. Ma se non è possibile, sia fatta la tua volontà. Questo è fede in Dio Padre. Fede nella sua saggezza, nel suo amore, nella sua potenza. Dobbiamo capire, possiamo pregare a Dio di toglierci una prova, però è importante che cerchiamo la nostra pace non nel fatto che la prova sia tolta o meno, ma che cerchiamo la pace in Dio stesso. Quindi, se la prova è la morte di una persona cara e sta peggiorando, peggiorando, la pace non deve essere nella guarigione. Prima o poi la guarigione non arriverà. E sta a dire che tutti gli uomini muoiono. No, la pace deve essere in Dio, Signore. Se è la tua volontà, ti prego di guarirla, di farmi averla ancora di più. Ma se non è la tua volontà, glorificati in questo. E mi fido dei tuoi tempi perfetti. Quindi quando preghiamo, se quello che vogliamo è che Dio toglie il nostro peso, se rende una situazione difficile meno difficile o meno doloroso, molte volte Dio non esaudirà quella preghiera. Ma se preghiamo chiedendo a Dio di togliere i nostri pesi, scusi, senza ma, non accludiamo, se non accludiamo di cuore la richiesta che la volontà di Dio sia fatta, indica che stiamo cercando la pace nei posti sbagliati. Infatti tante persone sono delusi che Dio non toglierà pesi, nonostante che chiedono costantemente. Ho sentito persone dire: ma ho già pregato tante volte e non mi ha risposto, vedendo Dio male. Perché non mi ha risposto? Quante volte mogli che hanno un marito non buono pregano per anni per lui di diventare, per fare Dio di farli diventare buoni e gentili, e lui, Dio non toglie quel peso. Cioè, alla mia età ormai ho visto mogli che hanno subito mariti cattivi per decenni e poi alla fine, dopo decenni, il marito muore. Ho conosciuto persone con problemi fisici che hanno pregato per anni per guarigioni e Dio non le ha mai dato guarigione fisica. Ho visto persone con lavori difficili e pesanti che hanno pregato per anni, ma il lavoro non è diventato più facile. E così via, con mille esempi. Certamente a volte Dio risponde potentemente, ho visto anche quello, ho visto miracoli, ho visto Dio trasformare e salvare i mariti, ho visto Dio cambiare i lavori o guarire miracolosamente, ho visto tutto quello. E vediamo quello anche nella Bibbia. Però quando le nostre richieste sono: toglimi questo peso, non: completa la tua opera in me, stiamo pregando la cosa sbagliata. Perché non stiamo chiedendo per la santificazione. Da un lato è vero che Dio non toglie ogni peso, però nel suo piano le preghiere, i pesi servono, dobbiamo capire quello, ma c'è un peso che Dio toglierà ogni volta che glielo chiediamo. C'è un peso molto grave che se chiediamo quello, Dio lo fa subito, senza attendere. Ci sono tutte queste prove che io imploro Dio per anni e non risponde, ma questa preghiera risponderà subito, quel giorno. E qual è? Se tu chiedi a Dio di cuore di togliere questo peso, tu puoi restare sicuro che Dio risponderà subito alla tua preghiera. Egli toglierà subito quel peso. E qual è questo peso? È il peso del nostro peccato. Se ci ravvediamo di cuore e confessiamo di cuore il nostro peccato, non: ok, ho sbagliato, perdonami, oh, Signore, per... No, lo faccio quello per bella figura. Lo faccio quello così, lo faccio per sentirmi a posto, mio orgoglio ancora intatto. No, no, no. Ma se ci umiliamo davanti a Dio e vediamo il nostro peccato e chiediamo veramente perdono, Dio ci perdonerà e ci purificherà. Quindi la domanda che faccio a ciascuno: tu vedi il tuo peccato come il tuo peso più grande? Tu vuoi essere liberato dal tuo peccato più che essere liberato da qualsiasi altro peso? Qual è il tuo peso più grande? Quella cosa che sempre porti a Dio. Perché se non è il tuo peccato, stai cercando la cosa sbagliata. Quello che è il tuo peso più grande rivela la tua vera condizione spirituale. Leggo Salmo 65, versetti 1 a 3. A te, o Dio, spetta la lode in Sion, e saranno adempiuti i voti davanti a te. a te che esaudisci la preghiera per ogni creatura. I peccati mi avevano sopraffatto, ma tu provvedi il perdono per le nostre trasgressioni, grazie a Dio in Gesù Cristo. Il salmista era sopraffatto dal suo peccato, ma Dio lo perdonò. Leggo Salmo 38, 4 e 40, 12. Notate come il peccato aggravava il salmista. Questo è come dobbiamo vedere i nostri peccati. Le mie iniquità, infatti, superano il mio capo. Sono come un grave carico, troppo pesante per me. Questo è il peso giusto. Poiché mali innumerevoli mi circondano, le mie iniquità mi hanno raggiunto e non posso vedere, sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Questo è il cuore di averi, perché quando il tuo peso sono i tuoi peccati, c'è liberazione dal tuo peso. Se il tuo peso sono i problemi, spesso Dio non toglie i problemi e tu rimani con un cuore aggravato. Ma se il tuo peso sono i tuoi peccati, Dio ti libererà quel peso. Salmo 51, i primi tre versetti. Notate il cuore di Davide. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità. Per la tua grande compassione, cancella i miei misfatti. Lavami completamente dalla mia iniquità. Purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. In tutti questi brani il punto è chiaro. Quello che dovrebbe pesarci più di qualsiasi cosa sono i nostri peccati. Quando le prove e le difficoltà della vita sono i nostri peccati più grandi, siamo messi male spiritualmente. Piuttosto deve essere il nostro peccato. Sapete una cosa bella? Tutte le prove, tutte le ingiustizie, tutti i mali che ci succedono non possono allontanarci da Dio. I nostri peccati sì. Quindi possiamo portare ogni peso a Dio? Ma dobbiamo pregare come Gesù pregava, facendo conoscere a Dio le nostre richieste con preghiere e suppliche, accompagnate dal ringraziamento, ma anche con l'umiltà di accettare quello che Dio sceglierà di fare, confidando in Lui. Signore, se è possibile, con la Tua volontà, toglimi questo, però sia fatta la Tua volontà. Non dobbiamo cercare la pace nelle circostanze, non dobbiamo cercare di avere meno pesi per stare bene, dobbiamo cercare la pace in Gesù Cristo, nel perdono che c'è in Lui. E così chiediamo pure a Dio, togli i nostri pesi se è la volontà tua, ma accettiamo un no con la stessa pace e fede che accettiamo un sì. Quindi la mia domanda, di nuovo, per ciascuno di noi che si chiama credente è: il tuo peso più grande negli ultimi giorni è stato il tuo peccato o i tuoi problemi? Dio non toglierà il peso di ogni problema in questa vita, ma toglierà sempre il peso del peccato quando li confessiamo di cuore. Dio perdona per mezzo di Gesù Cristo, e perché Dio è fedele, perché Gesù ha pagato. E quando ci ravvediamo e confessiamo peccati per mezzo di Gesù, Dio ci perdona. Chiudo con questa promessa meravigliosa. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Oh, grazie a Dio, preghiamo. Oh Padre, cosa possiamo dire? Prima di tutto dobbiamo confessare il nostro peccato a Te, perché tante volte il nostro peso più grande non è stato il nostro peccato, sono le prove, i pesi della vita che sono strumenti tuoi, e abbiamo non avuto peso per il peccato come era giusto, e non abbiamo avuto fede in te, e a volte ti abbiamo perfino visto male Abbiamo dubitato il tuo amore. Abbiamo dubitato la tua cura, Padre. Perdonaci per questo grave peccato. Tu sei in controllo, tu stai gestendo tutto e quel tutto comprende prove, pesi, dolori, perché tu ci stai santificando. Aiutaci a conoscere meglio il tuo cuore, a confidare in te, non confidare in un certo esito, no, confidare in te, in qualunque cosa che farai, perché tu stai all'opera per prepararci per l'eternità. O Padre, opera in noi affinché il nostro peso più grande sarà quello del nostro peccato, perché è quello che ci fa vero male. E in Gesù Cristo c'è vero perdono. Grazie per questo. Prego che sia come viviamo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.